Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti voi che siete in ascolto, che siete dall'altra parte. Eccoci arrivati quindi al capitolo 5 del libro dei Proverbi, dal quale considereremo l'importanza e l'esortazione di fuggire all'immoralità sessuale durante la propria giovinezza. Se leggerai attentamente questo capitolo, noterai che al giovane è consigliato di vivere una vita pura per amore della sua famiglia. Questo è il tipo di educazione sessuale che Dio dà. Egli sta dicendo che una vita pura deve essere condotta ora, per amore della famiglia, più tardi. Molti dei problemi delle famiglie oggi non cominciano al manifestarsi delle difficoltà, ma hanno avuto inizio tempo indietro, a causa di rapporti sessuali prematrimoniali o altri comportamenti sessualmente scorretti degli individui. Ma cominciamo ad analizzare accuratamente questa educazione sessuale che Dio ci dà attraverso questo capitolo 5 del libro dei Proverbi. E in particolare dai primi versetti. Figlio mio, sta attento alla mia saggezza, inclina l'orecchio alla mia intelligenza, affinché tu conservi l'accorgimento e le tue labbra custodiscono la scienza. Infatti le labbra dell'adultera stillano miele, la sua bocca è più morbida dell'olio, ma la fine a cui conduce è amara come il veleno, è affilata come una spada a doppio taglio. I suoi piedi scendono alla morte, i suoi passi portano al soggiorno dei defunti. Lungi dal prendere il sentiero della vita, le sue vie sono sbagliate e non sa dove va. Figlio mio, questo è rivolto di nuovo al giovane da parte della saggezza che invita appunto il giovane ad andare alla scuola per imparare da lei. Nel capitolo 4 l'esortazione era di guardarsi dall'uomo malvagio, in questo capitolo invece è di guardarsi dalla donna straniera o adultera. Infatti la donna era considerata una straniera quando essa non fosse israelita. E spesso era una prostituta. Nessuna donna israelita doveva prostituirsi, altrimenti sarebbe stata lapidata, così diceva la legge. Tuttavia, mentre Israele si allontanava da Dio, affondava anch'esso sempre più nell'immoralità. Così successe che anche alcune israelite siano diventate prostitute, come indicato in Proverbi 2 al versetto 17. Ha abbandonato il compagno della sua gioventù e ha dimenticato il patto del suo Dio. Anche in questo caso la donna è considerata una straniera, una forestiera, perché è straniera per quanto concerne la sua relazione con Dio. È innegabile che comportamenti sessualmente scorretti possono portare a danni dal punto di vista della salute. Penso che le parole che leggeremo ora, dai versetti 7 all'11 di Proverbi, capitolo 5, non fanno che confermare la pericolosità di questi comportamenti. Or dunque, figlioli, ascoltatemi. E non vi allontanate dalle parole della mia bocca. Tieni lontana da lei la tua via, e non ti accostare alla porta della sua casa, per non dare ad altri il fiore della tua gioventù, e i tuoi anni al tiranno crudele. Perché degli stranieri non siano saziati dei tuoi beni, e le tue fatiche non vadano in casa d'altri. Perché tu non abbia a gemere quando verrà la tua fine, quando la tua carne e il tuo corpo saranno consumati. Che ammonimento viene dato qui a questo giovane e a chiunque ci sta ascoltando? Vedi qui, amica, amico, c'è un quadro reale dei nostri giorni e un risultato finale dell'immoralità nel praticare il cosiddetto amore libero che può portare in moltissimi casi a malattie venere, all'AIDS, senza contare la sofferenza che produce a chi ci ama veramente. Alla fine di tutto ciò ci sarà il pianto, la disperazione, la solitudine, quando il corpo si consumerà inesorabilmente. E allora vi sarà il rimorso per non aver dato ascolto agli insegnamenti e ai consigli avuti. Mai come oggi le malattie trasmesse con dei rapporti fuori del matrimonio hanno raggiunto proporzioni epidemiche che allarmano tutti i paesi ritenuti cristiani. E questo perché? Perché non si è dato ascolto alla parola di Dio, ritenendola ormai superata, così come ci dice la continuazione di questo capitolo dal versetto 12 al 14. E tu non dica, come ho fatto a odiare la correzione e come ha potuto il mio cuore disprezzare la riprensione? Come ho fatto a non ascoltare la voce di chi mi insegnava e a non porgere l'orecchio a chi mi istruiva? Poco mancò che non mi trovassi immerso in ogni male, in mezzo all'assemblea e alla comunità. Vedi, devi ricordare che Dio non si può beffare. Quello che semini lo raccoglierai. Dio descrive qui quella che sarà la fine di una vita come questa. E credo che la nostra società stia già raccogliendo quello che ha seminato. La grossolana immoralità nel nostro paese discende dalla mancanza di istruzione riguardo alla parola di Dio che venne ritenuta ormai superata. Ora Dio parla della relazione che dovrebbe esistere tra marito e moglie. E qui vediamo il matrimonio posto su un piano molto elevato, come visto da Dio stesso. E i versetti successivi, dal 15 al 19, indicano come nel matrimonio siano lecite le più intime fusioni d'amore fra la coppia fedele. Bevi l'acqua della tua cisterna, l'acqua viva del tuo pozzo. Le tue fonti devono forse spargersi al di fuori? I tuoi ruscelli devono forse scorrere per le strade? Siano per te solo, e non per gli stranieri con te. Sia benedetta la tua fonte, e vivi lieto con la sposa della tua gioventù. Cerva d'amore, capriola di grazia, le sue carezze ti inebrino in ogni tempo, e sii sempre rapito nell'affetto suo. In queste prime parole la Bibbia ci dice che la tua progenie deve venire da tua moglie, non da un'estranea o da una donna qualsiasi. Questi versetti di Proverbi, capitolo 5, descrivono l'amore nel matrimonio e la parola di Dio rende chiaro che l'amore fisico e sessuale nel matrimonio devono essere santificati, devono essere portati a un livello molto elevato. C'è stato un tempo in cui parlare di queste cose era tabù, non se ne parlava, quasi pensando che fossero qualcosa di immorale o di sporco, perfino tra persone sposate. Hai notato come Dio descrive l'amore fisico nel matrimonio? Dio lo eleva a un piano molto alto. Ricorda che il matrimonio è stato progettato da Dio stesso ed è stato dato alla famiglia umana per il benessere, per il bene dell'umanità. Una parte dell'immoralità di oggi è costituita dal tentativo di liberarsi del matrimonio. Per il figlio di Dio, la famiglia cristiana è la figura della relazione tra Cristo e la Chiesa. Non ci può essere una relazione più santa, più elevata di questa. E per questo è allarmante vedere l'aumento delle separazioni nelle famiglie. Questo dovrebbe spingere la Chiesa a mettersi in ginocchio davanti a Dio per scoprire cosa c'è che non va in tante famiglie. Questa è un'indicazione che la parola di Dio non arriva più con la sua potenza riconciliatrice alle persone e che non influenza, non dirige la vita di quelle persone. Ancora oggi, come circa 2000 anni fa, la parola di Dio ci dice: «Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti, e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, perché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri». Ebrei, capitolo 13, versetto 4. Dio definisce il matrimonio una relazione meravigliosa. Il matrimonio è elevato e santo, e non deve essere trattato come qualcosa di impuro. Ma ascolta e considera il finale del versetto appena citato. Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Forse molti, dopo aver fatto amare esperienze in questo senso, dicono: se solo potessi tornare indietro e rifare tutto da capo. In una sua lettera, l'apostolo Pietro esorta i mariti a vivere con le loro mogli con ogni riguardo. Prima Pietro, capitolo 3, versetto 7, dice: «Perché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite». Questo è un vero esame, una buona palestra per la vita della famiglia. Quando marito e moglie vivono insieme, in modo tale da poter avere gioia e fiducia, quando possono inginocchiarsi insieme, pregare insieme, amare insieme, quella famiglia rappresenta la relazione tra Cristo e la Chiesa. Voglio dirti, amica, amico, che Dio può e vuole benedire quella famiglia. Com'è importante questo concetto. È così la tua vita matrimoniale? E se non lo è, perché non cerchi aiuto al Signore? E non gli chiedi di intervenire nel tuo matrimonio, di ristabilire quell'amore che c'era all'inizio del tuo rapporto con tua moglie o tuo marito. Sai, Lui, il Signore, solo Lui lo può fare, se tu lo vuoi. E questo perché Lui conosce ogni cosa, come ci è detto in questi versetti, il 20 e il 21, sempre da Proverbi, capitolo 5. Perché, figlio mio, ti innamoreresti di un'estranea e abbracceresti il seno della donna altrui? Infatti le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del Signore, egli osserva tutti i suoi sentieri. Come già detto, questo è un versetto interessante. Le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del Signore, egli osserva tutti i suoi sentieri. Dobbiamo sapere che Dio ci vede, osserva per tutto il tempo che viviamo, sentendo sempre ogni cosa che diciamo. Eccovi un esempio. Un giorno un giovane fu invitato a giocare una partita di calcio con una squadra di giovani credenti. Fu contento di andarsene quando scoprì chi eravamo. Infatti, si era lasciato scappare qualche bestemmia e, dopo aver saputo che eravamo dei credenti, cominciò a scusarsi e a fatica si conteneva dal dirne ancora. Visto ciò, uno dei responsabili gli disse: «Amico, non devi fare attenzione a noi, perché siamo uomini come te, ma devi fare attenzione a Dio, perché tu parli in questo modo davanti a Lui tutto il tempo della tua vita. Non importa se dici queste cose durante una partita di pallone, nel bar o in qualunque altro posto. Tu dici queste cose davanti a Dio. Egli li ascolta, quindi non devi aver riguardo di noi, ma di Lui sì. Amica, amico, le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del Signore, Dio le osserva, le ascolta. Credo che Dio sia davvero sconcertato da alcune delle cose che facciamo, che diciamo, non pensate? Le conseguenze di tutto ciò le troviamo scritte alla conclusione di questo capitolo 5. Andrò a leggere il versetto 22 e 23. L'empio sarà preso nelle proprie iniquità, tenuto stretto dalle funi del suo peccato. Egli morirà per mancanza di correzione, andrà vacillando per la grandezza della sua follia. Dio ci dice che verrà un giorno, il giorno della resa dei conti, il giorno della retribuzione. Questo giorno di paga sta per arrivare. L'uomo pensa di poter peccare, farla franca, ma Dio dice che non è possibile farla franca. L'iniquità dell'uomo lo afferrerà e lui sarà legato con le corde dei suoi peccati. Ma ancora oggi, la parola di Dio ci dice che è un giorno di grazia per chiunque, rendendosi conto che è un peccatore, si rivolge al Signore Gesù con fede per chiedergli perdono. Forse nella tua vita hai fatto tante scelte che ti hanno causato tanta sofferenza. Ora sei solo e non sai come fare per cambiare vita. O magari il tuo matrimonio non sta andando bene e non sai come fare. Ebbene, per te c'è una possibilità, una sola, unica, ma efficace, questa. Guarda al Signore Gesù, confessagli tutto ciò che hai fatto chiedendogli perdono. Egli non ti deluderà, ma ti perdonerà, dandoti quella pace, quella gioia che tanto desideri e che stai continuamente cercando. Perché non provi? Hai provato tante cose che forse non ti hanno soddisfatto. Perché non ti vuoi affidare a Cristo? Egli ti aspetta. Egli ti ama come non ti ha mai amato nessuno. Il capitolo 6 dei Proverbi copre svariati argomenti come per esempio l'impegno assunto a garanzia del comportamento altrui, la pigrizia, l'ipocrisia, e infine ci parla ancora dell'annoso argomento riguardante l'adulterio. Il capitolo comincia con alcuni consigli validi anche ai nostri giorni, nel campo degli affari, per chiunque, per qualunque persona. Sono semplicemente buoni principi che Dio ha dato e molti buoni consigli per tutta l'umanità. Consideriamo quindi i primi 5 versetti di Proverbi, capitolo 6. Figlio mio, se ti sei reso garante per il tuo prossimo, se ti sei impegnato per un estraneo, sei colto allora nel laccio delle parole della tua bocca, sei prigioniero delle parole della tua bocca. Fa questo, figlio mio, disimpegnati, perché sei caduto in mano del tuo prossimo. Va, gettati ai suoi piedi, insisti, non dar sonno ai tuoi occhi, né riposo alle tue palpebre. Liberati come il capriolo dalla mano del calciatore, come l'uccello dalla mano dell'uccellatore. All'inizio di questo capitolo vengono menzionate due cose che sono consigli utili per ogni tempo. La prima è: stai attento a renderti garante per un amico e non metterti mai in società con un estraneo, con la persona cioè che ha dei principi che regolano la sua vita, che sono contrari ai tuoi. Se il credente in Dio seguirà questo consiglio, si troverà bene nei suoi affari, non avrà particolari problemi e ciò gli sarà d'aiuto. Il secondo versetto di Proverbi, capitolo 6, potrebbe indicare che la persona si è vantata di qualcosa. Pare che spesso uno dei motivi per cui un uomo si rende garante per un altro sia il fatto di voler apparire una persona molto importante, influente, per fare bella figura, desiderosa di sembrare una persona eminente nel mondo finanziario o in altri campi. Un'ambizione moderna è quella di apparire per essere pur non essendo nulla, e quindi dobbiamo guardarci da questo pericolo. Se hai fatto ciò, amica, amico, non temere di andare da lui e di mettere a posto le cose nella loro giusta posizione. Il consiglio è: stai attaccato ai tuoi amici e guardati dai nemici. Questo è esattamente ciò che dice qui e che ripete altrove. Non dormirci sopra. Sistema la cosa al più presto. se hai firmato una garanzia, sei come un uccello caduto in un laccio. Questo è l'avvertimento. Ora, lo scrittore dei Proverbi presenta un aspetto positivo. Non solo uno deve essere prudente in quello che fa e in quello che dice per quanto riguarda i suoi affari, ma deve anche imparare qualcosa dalle formiche, come ci dicono i versetti dal 6 all'8 di Proverbi, capitolo 6. Va pigro alla formica, considera il suo fare e diventa saggio. Essa non ha né capo né sorvegliante né padrone. Prepara il suo nutrimento nell'estate, immagazzina il suo cibo al tempo della mietitura. La formica è un bravo insegnante. La zia formica ci può rivelare delle grandi verità, una verità che essa è diligente nei suoi affari, quanto lo si può essere. Questo è qualcosa che il figlio di Dio può imparare dalla formica. Essa è occupata a fare ciò che è più importante per la sua vita. Si prepara il cibo per l'inverno, si preoccupa del futuro e si dà da fare a questo scopo. Io credo che uno dei grandi peccati sia la pigrizia. Tutti noi dobbiamo chiederci che cosa facciamo del nostro tempo libero. Leggiamo la parola di Dio? Studiamo questa parola? Penso che la pigrizia sia una delle mancanze più gravi oggi. La formica aveva una lezione da insegnare ai pigri di ogni tempo. Va pigro alla formica, considera il suo fare e diventa saggio. Arriviamo ora alla descrizione dell'uomo pigro. La sua pigrizia lo porta verso il male, lo fa diventare un uomo che prende piacere nel fare il male. Consideriamo questo leggendo i versetti dal 9 al 15 di Proverbi, capitolo 6. Fino a quando, pigro, te ne starai coricato? Quando ti sveglierai dal tuo sonno? Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare? La tua povertà verrà come un ladro, la tua miseria come un uomo armato. L'uomo da nulla, l'uomo iniquo, cammina con la falsità sulle labbra, ammicca con gli occhi, parla con i piedi, fa segni con le dita, ha la perversità nel cuore, trama del male in ogni tempo, semina discordie, perciò la sua rovina verrà all'improvviso, in un attimo sarà distrutto, senza rimedio. Hai mai notato questa caratteristica in una persona? La sua pigrizia lo porta a impoverirsi, a mentire. Sembra persino troppo pigro per parlare, o forse non sa che dire, per cui si esprime a gesti, oppure si può dire che solo a guardarlo si capisce cos'è. Un ipocrita che logicamente dice il falso. Il suo comportamento è qualcosa che Dio disapprova. Il testo, al versetto 14, dice che semina o sparge discordie, ma di fronte agli altri vuol sembrare giusto. Questo è l'ipocrita. Contro queste persone si scagliò anche Gesù quando disse: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti!» Forse l'ipocrita pensa di imbrogliare gli altri, e spesso è così, ma di Dio non ci si può beffare. La Bibbia dice con la massima chiarezza: «Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà, perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna». Così è scritto in Galati 6, nei versetti 7 e 8. Dio non si fa ingannare. Il nostro Dio richiede una vita santa. E sai perché? Perché Egli è santo. È un Dio così, e vuole una persona santa, come Lui. Ed è una persona così quella che Dio benedirà. Abbiamo bisogno di riconoscere che abbiamo a che fare con un Dio santo. Quale enfasi è necessaria porre sulla santità della vita in mezzo al popolo di Dio, anche oggi? E domani sera, nel nostro prossimo appuntamento, avremo l'opportunità di continuare le nostre riflessioni attorno al capitolo 6 dei Proverbi. Appuntamento allora domani. Ciao.